proiezioni ad occhi aperti.
Per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Lovers vows in the world all around us. Well, I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? At what cost? The feeling that I thought I'd never lose. It is barbaric. You can't play to every taste, the powder cake of common cause. All of us carry joy. Taking down the scaffolds very soon. Grow dapple, the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and 18 up to 10. Which leads me to the part where we agree. Never lose. Now where are
Buonasera a tutti.
E buonasera a tutte. Siamo tornate
dopo questo gelido marzo che un po' ci ha annunciato la primavera, un po' no. Noi ritorniamo con il freddo che torna.
Esatto.
Per invece... agghiacciarvi con le nostre uscite.
No, no, invece io stavo per dire, nella speranza di scaldare magari i cuori di chi è all'ascolto e non solo.
E... ci ribecchiamo così tardi perché marzo è stato un mese di
viaggi,
di vagamondaggi,
avventure.
E inoltre poi siamo stati impegnati con la preparazione di Onde Riflesse, l'incontro delle radio che c'è stato a Bologna quest'anno, che annualmente si tiene in città diverse, la seconda edizione.
È stato bellissimo.
È stato molto bello, due giorni e mezzo ricca di seminari, laboratori, incontri, in cui le ladre hanno portato il loro laboratorio.
Sì, abbiamo provato a fare un'esperienza di puntata collettiva, è stato molto bello e divertente.
Se non fosse per aver incagliato un problemino tecnico che potevamo anche aspettarci, in realtà, quindi a breve sul blog vedrete il prodotto di quel laboratorio che stiamo finendo di aggiustare, montare e quant'altro, perché l'audio è veramente una schifezza.
È molto rovinato, però diciamo... Io sono dell'idea che riporti questa idea della situazione che si è creata lì e che era impossibile da riprodurre, quindi...
Abbiamo provato a fare una puntata collettiva, è stato ambizioso ma direi un esperimento riuscito bene. Dunque, queste sono le giustifiche per le assenze e ora ci ritroviamo assieme, partiamo col botto con un filmone. Che questo, se gli altri potete non vederli perché ve li consiglio, perché ve li raccontiamo bene, questo dovete proprio vederlo perché la parola perde il suo valore e l'immagine la sovrasta, direi.
Esatto, e poi è un film irraccontabile, direi assurdo, quanto la scena di un pianoforte a coda nell'aia di una fattoria, che è una delle cose che si vede in questo film, quindi per farvi capire un po'... La situa in cui ci troviamo. Ovviamente stiamo parlando di un mostro sacro del cinema. È il primo film suo di cui parliamo?
È il primo film suo?
Mi
perché
sa che
forse
sì.
Avevamo fatto qualcosa di truffo, no?
Ah, boh. Vabbè, comunque trattasi di Weekend, un uomo e una donna dal sabato alla domenica, di Jean-Luc Godard.
Ricordiamo questa tendenza della Nouvelle Vague e poi del neorealismo italiano, eccetera, di mettere il sottotitolino dopo il titolo principale.
Esatto. E tra le altre, visto, insomma, adesso pian pianino capiremo anche di cosa parla, secondo me la scelta di questo inglesismo del Weekend è molto in linea anche con la critica sociale che il film comunque porta avanti. Un film, direi,
e anche usare un termine inglese.
Esatto.
Che i francesi non sopportano utilizzare i termini di altre lingue, dato che il francese è comprensibilissimo dal loro punto di vista. E anche usare un termine in inglese come titolo è sicuramente provocatorio, ecco.
Esatto. E poi appunto è un film, direi, io poi argomenterò nel corso questa mia affermazione, ma lo riterrei quasi profetico, nel senso che è del 67 e io l'ho iniziato a guardare senza guardarmi l'anno e devo dire che pensavo fosse dopo, perché a livello di critica della società dei consumi, che è il grande tema degli anni 60, sicuramente del cinema d'autore, della Nouvelle Vague, però in particolare anche di questa fase politica del cinema di Godard, diciamo, secondo me contiene qualche scena, qualche riferimento che sono in grado anche di predire quelle che poi sarebbero state alcune tendenze anche alla luce di quello che sarebbe successo nel 68, quindi secondo me è un film quasi profetico e anche per questo Weekend, no? È l'inizio della divisione tra tempo del lavoro e tempo libero come tempo del consumo, quindi ci siamo in questo, diciamo, comunque iniziamo il film con questa immagine appunto del Weekend.
Sì, e non solo, un'altra... La questione della riflessione sul tempo libero è sicuramente la principale, ma anche la dimensione a due, la messa in discussione della monogamia, la messa in discussione della coppia borghese e quindi anche vedere il weekend come il momento di massima espressione della coppia affermata, del matrimonio e quant'altro.
E in realtà, vabbè, adesso poi vi raccontiamo due cose, però diciamo che questo film ha pochissima trama, cioè succede veramente poco, succede tantissima roba, ma non c'è una vera e propria trama, e poi parleremo di perché. Però, per assurdo, siamo nella situazione più classica del mondo, una coppia che va a trovare i genitori, classica occupazione, esatto, della brava coppia borghese del weekend che va a trovare i genitori di lei, e poi adesso capiremo. Però prima vi raccontiamo,
diciamo, due note di curiosità, che questo film a quanto pare ne ha tante, perché sappiamo che poi il nostro Godard era un tipo un po' eclettico e anche un pochino, come si dice quando sei
pieno di te?
Un po' pieno di sé, ecco.
Istrionico, direi.
Allora, dicevamo, è del 67, è assolutamente un ritratto dissacrante della società consumistica e borghese, della società in cui si trova Godard in quel momento, quindi direi che è una narrazione assolutamente contemporanea. La sua vita è considerato un film di rottura per la produzione di Godard, perché ricordiamo che la sua prima parte cinematografica si riferiva un po' di più, forse anche all'estetica, alla bellezza, ai temi della Nouvelle Vague, era molto concentrato
più sull'intimo,
sì,
su il personale,
sulle relazioni,
sì.
Mentre più o meno con questo film gli salta un po' il matto e cerca un po' il valore più politico del cinema, e si interroga molto di più anche sul mezzo cinematografico in sé, decostruendolo e facendo un sacco di metacinema.
Io poi non vorrei ricordarmi male, ma sono questi gli stessi anni, mi sembra, in cui fonda anche il gruppo Ziga Vertov e comincia a fare tutta l'esperienza di cinema collettivo. È in questo momento qui, quindi siamo appunto in un momento di... come dire, aurora politica di Godard. E poi io vi vorrei raccontare anche un paio di cose, perché ad esempio il rapporto tra Godard e il movimento studentesco è stato mega 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 conflittuale. Non so se avete visto, qualche anno fa è stato fatto un film biografico su Godard con quella meraviglia di Garrel che si imbruttisce per interpretarlo.
Ah, sì?
Sì, qualche anno fa, adesso non mi ricordo, ma 2015-16, non mi ricordo. Comunque, andatevelo a cercare. È un film biografico molto bello che riesce molto a esprimere questa, in realtà, non trovare mai un luogo politico di Godard, cosa di cui soffrirà molto, perché nonostante questa spinta molto forte a voler fare cinema politico, lui verrà completamente rifiutato dal movimento studentesco, che lo vede come comunque un'incarnazione del cinema borghese. In questo c'entrano anche i situazionisti, ma poi ne parliamo.
È anche un po' un gerarca in sé, esatto. E anche di questo accenneremo un attimino, perché... l'obiettivo di Godard è quello, sì, di dissacrare una società consumista, ma forse ha un po' esagerato nel farlo, nel senso che l'obiettivo con cui vuole comunicare questo suo fastidio per la società che è attorno è quello di creare un film fastidioso e ricco di elementi di disturbo. Pian piano andremo ad analizzarli, però il primo elemento di disturbo è proprio il fatto di scegliere come attrice protagonista un'attrice che gli sta tremendamente antipatica.
La descriviamo un attimo, è una biondina un po' slavata, mi permetto.
Si chiama Mireille Darc.
E il suo personaggio è Corinne. E la classica bellezza flebile di moda anni 60, magrissima, seno piccolissimo, con tutti questi maglioncini.
Boccuccia, cuoricino,
esatto,
la francese.
Esatto, questi maglioni accollati con sotto la minigonna, cioè siamo proprio in quell'immaginario de Parigi anni 60, con questi capelli. Lei poi confesserà durante il film di essere una bionda tinta, però appunto proprio questo sforzato qui. Non direi Barbie, perché non è ancora quel tipo di... non è la bellezza formosa del...
Di sicuro comunque non è rappresentata come una donna intelligente.
Esatto.
Questo
è quella bellezza un po' slavatina, diciamo.
Sì. E oltre a scegliere un'attrice che gli sta particolarmente antipatica e quindi vuole probabilmente trasmettere anche a se stesso un senso di disturbo, Godard per tutte le riprese di questo film sarà insopportabile con tutti i suoi attori, li tratterà proprio come delle marionette di cui lui è regista e padrone. Forse gli studenti non avevano poi tutti i torti a detestarlo, per far sì di far crescere negli attori questo elemento di odio e disturbo verso un potere più alto.
Sì, ed è veramente un film in certi momenti difficile da guardare, sia perché è inseguibile, cioè non c'è nessun tipo di narrazione, è la visione ogni volta che inizia un accenno di trama è costantemente interrotta e disturbata da qualcosa che accade, non capiamo perché accade, non capiamo dove siamo, spuntano e spariscono continuamente personaggi, il montaggio è caotico in maniera...
A proposito, infatti, sì. Oltre agli elementi di disturbo in sé del montaggio e delle scene, a quanto pare decise di riprendere con pellicola Eastman Color con una doppia sovraesposizione, una doppia sensibilità, dunque un'esposizione altissima che ha costretto chi stava alla camera, che non è detto che stesse sempre lui alla camera, a usare il diaframma sempre chiusissimo e a mettere un sacco di filtri per rendere un'immagine molto contrastata e che renda la violenza anche nell'immagine stessa, quindi cioè l'ha ragionata molto bene, su questo non c'è dubbio, ha calcolato vari aspetti.
Sì. E adesso, giusto per entrare un attimo in quello che è il vero elemento disturbante del film,
entriamo nella scena del primato di questo film.
Facciamo un esperimento e tutto il film è interrotto da continui clacson che entrano a disturbare, a dare fastidio, a interrompere i dialoghi dei personaggi. Una delle cose, veramente la parte uditiva è quella più fastidiosa, perché le voci sono registrate bassissime, quindi ogni tanto proprio non riusciamo a cogliere che cosa si dicono i personaggi, e invece tutta la parte dell'ambiente è carichissimissimissimissima.
Non so se la nostra voce sovrasta troppo questo traffico, però la nostra idea era un po' di parlarvi con sotto questa scena che per l'appunto ha fatto, tra virgolette, vincere il primato a questo film come la sequenza più lunga, la carrellata di sequenza più lunga della storia del cinema.
Sì, c'è questo piano sequenza infinito dove noi scorriamo insieme alla camera posta su binario in questo ingorgo, seguendo la macchina dei protagonisti che svicola, diciamo, ovviamente in mezzo a assurdità, c'è di tutto, gente che gioca a palla, gente che fa qualsiasi cosa, ma la cosa insopportabile è che sono 10 minuti solo di rumore.
10 minuti di film, ok? In un film che dura un'ora e 29, 10 minuti sono dedicati al clacson. E c'è chi, guardando questo film, al sesto minuto ha preso, si è alzato e se n'è andato. C'è chi come me ha abbassato il volume cercando di non udire più questo disastro. E per la preparazione di questo spezzone, che adesso vi andremo un attimo a raccontare il perché c'è stata questa scelta di questa carrellata, interessante che per prepararla ci sono voluti 3 giorni, è stata occupata una grandissima porzione della statale D913 francese, dura 9 minuti per 300 metri di camera su rotaie trasportata, e ci sono voluti 3 giorni per piazzare tutte le auto, creare la scena. Pensate che bordello, non solo riprenderla ma anche quello che c'è stato poi restituito.
Esatto, e noi seguiamo questa carrellata in mezzo al traffico, veramente fastidiosissima, per poi arrivare all'origine di questo ingorgo che ci porta anche a uno dei temi ricorrenti di questo film.
Esatto.
Cioè un incidente sanguinosissimo, vediamo i cadaveri, ci sono pozze di sangue ovunque. In realtà un altro elemento disturbante di questo film è che ha una violenza nel tipo di immagini che mostra che non è per niente da godare innanzitutto.
No, zero.
E poi c'è proprio tanto sangue, tanta violenza, e gli incidenti stradali sono
presenti in tutto il film.
Esatto.
Vi facciamo un passo indietro, facendovi un attimo il quadro della situazione della trama, che in realtà è molto, appunto, come dicevamo, basica. Abbiamo i due protagonisti che sono una coppia di sposi. Una è Corinne, interpretata da Mirella D'Arc, e l'altro è Roland, interpretato da Jean-Yann. Quindi questi due sono una coppia di sposati. All'inizio capiamo che lei ha un amante, un amante col quale sta facendo un piano malefico per avere dei soldi, perché lei è di famiglia molto ricca, quanto capiamo. Il primo piano malefico che la protagonista ha è quello con suo marito. Cercano ogni weekend di avvelenare i propri genitori per avere l'eredità. Sì.
Esatto. E, c'è una lunghissima sequenza iniziale che non abbiamo messo, ma che merita. Vediamo Corinne che parla con quello che è il suo psicoterapeuta. Diciamo l'eros è molto marcato, anche questa situazione di seduta terapeutica è particolarmente particolare. Lei è in lingerie e racconta tutte queste mix di fantasie / esperienze erotiche con dovizia di dettagli a questo terapeuta.
Il tutto con una musica fastidiosissima sopra che fa sentire a malapena la sua voce. Cioè la cerchi, è proprio come se stessi a scavare per sentire la voce sotto questa musica tragica e fastidiosissima.
Esatto. E abbiamo scoperto che lei in realtà legge un brano tratto da un libro di Bataille e si rifà giustamente, esatto, cioè, mi ha fatto notare la collega che è un riferimento alla scena di Persona di Bergman, quindi ovviamente ritroviamo anche il Godard citazionista che da subito ci ha abituato a questa sua, diciamo, mostrare la sua cinefilia estrema e che non perde.
Uè, ragazzi, io ne so a pacchi.
Esatto.
Dunque abbiamo questa situazione in cui lei ha un amante con cui ha lo stesso piano malefico che ha col marito, che però l'amante si vede solo all'inizio e poi non si vede più. Interessante la scena iniziale perché già si capisce che l'elemento traffico macchina, che è l'emblema del capitalismo, sarà presente in tutto il film come non solo atto disturbante, ma il rapporto uomo-macchina è vissuto con la macchina che sovrasta l'uomo e che ne causa la morte. Esatto. Quindi
e ogni volta che c'è un'automobile in scena iniziano delle scene di violenza ferocissima, di risse, aggressioni. In realtà tutto il film ha come ritorna quest'idea di persone che cercano di rubarsi la macchina. Per tutto il film automobile e morte sono, sì, e violenza sono legati proprio sia visivamente che uditivamente. C'è proprio questa idea che appunto il simbolo della società dei consumi, diciamo, Godard secondo me vuole rendere visibile la violenza invisibile della società dei consumi.
Esatto.
Quindi tutto porta a visibilità tutto quel il sangue su cui è fondata la società occidentale, che però è invisibile, che invece improvvisamente ci si materializza sullo schermo. È veramente questi catorci di automobili in fiamme, pieni di cadaveri, ricoperti di sangue, persone che si picchiano per avere la macchina, per ottenere un passaggio.
Senza capire il perché ci sia poi cioè il film è tempestato di rottami di macchina. E senza che di ogni rottame si capisca la provenienza, è quasi un elemento, è un elemento estetico di denuncia, chiaramente. Ci ha ricordato molto il valore che aveva l'immondizia in Dramma di una gelosia, tutti i particolari in cronaca, che era in realtà degli anni 70, quel film lì, che però denunciava la stessa cosa in Italia della società dell'immondizia, del rifiuto della plastica in realtà.
E io direi che con questa idea comunque di capitalismo malato, distruttivo, violento, vi introduciamo a chi sono i protagonisti, per capire anche come li caratterizza, che tenore di esseri umani hanno queste due persone, che sono veramente fastidiose, e anche il mondo narrativo in cui ci fa entrare fin da subito Godard.
Sì. E secondo me fa questo passaggio di introduzione al caratterizzare i personaggi con questa scena della carrellata del traffico, perché i due gran ricconi partono per il loro viaggio del weekend a raggiungere i genitori, sorpassano questa fila interminabile di gente che tranquillamente si sta vivendo la fermata, facendo grigliate, giocando, quindi
come in un altro film
L'Ingorgo, ma che ve lo diciamo fa. E invece loro, nervosissimi, superano tutta questa carrellata di macchine, e loro, io mi sono fatta un po' il viaggio, che rappresentino il progresso che scavalca la serenità dell'essere fermi in un punto, e con violenza loro uccidendo anche chi hanno per strada, facendo fare incidenti eccetera, devono assolutamente sorpassare tutti
e arrivare, e si lasciano materialmente dietro un'infinità
alla fine del progresso, alla fine della coda, alla fine del progresso ci sono 3 morti per strada, le macchine distrutte, e loro non hanno nessun rimorso per aver superato tutto questo senza...
Sì. Però sicuramente il progresso che lascia dietro di sé la distruzione, mi viene in mente L'angelo della storia di Benjamin e quella roba lì, è proprio un film su questo.
E dunque questi due personaggi che sono in viaggio sorpassano questo grande ingorgo, e siamo nelle campagne francesi, non l'abbiamo detto, nelle bellissime campagne francesi, panorami naturali molto belli, che tra l'altro appunto sono in contrasto con tutto questo sangue che vediamo, iper accentuato, iper falso anche. Cioè non è oddio, come si dice quando è un film sanguinoso?
Splatter.
Non è uno splatter voluto, ma piuttosto trash, in cui il sangue scorga da tutte le parti, chiaramente finto. Quindi sono in questi paesaggi bellissimi e arrivano in questa campagna francese. Per farvi capire con che razza di protagonista abbiamo a che fare, vi facciamo sentire questo loro arrivo in un piccolo paesino di campagna,
dove si fermano per avvisare i genitori che sono in ritardo perché appunto hanno trovato traffico e assistono a un incidente.
Su, va a telefonare. Va a telefonare a Oenville.
Se tu andassi un po' più in fretta non saremmo in ritardo. Non passi mai in quarta?
Insomma, io guido come mi pare e piace.
Non vorrei che dovesse essere mamma a chiamare un'ambulanza anziché noi.
Quelli sono capaci di tutto.
C'è anche il rischio che papà prenda il suo registratore giapponese e detti un altro testamento.
Non sarebbe valido comunque.
Chissà. Ma se vogliamo passare l'inverno al Messico, è meglio non correre rischi. Altrimenti addio dolce vita.
Dolce vita al 100% invece. Bambina mia, non preoccuparti, andrà tutto bene, vedrai.
Ma allora per quale motivo da 5 anni gli mettiamo ogni sabato il veleno nella minestra?
La mia nuova fuoriserie!
Tu va a telefonare, di che c'è una deviazione, che l'autostrada è bloccata e che arriveremo tardi.
Hai visto quelli là? Se fossero stati papà e mamma saremmo a posto.
Ci sono dei testimoni!
Ma vuoi star zitta, sgualdrina!
Porco contadino!
E tu allora, sporca borghese!
Lurido, disgustoso topo di campagna! Era meglio se rimanevi nella stalla invece di venire a ammazzare l'uomo che amo!
Non doveva guidare come un pazzo! Qui siamo in campagna, non sulla Costa Azzurra!
Maledetto! Ci sformate perché noi abbiamo la grana e voi no! Perché noi andiamo a fare lavori sulla costa e voi no! Ed inverno sulle Alpi! Mi dà fastidio vederci votare nell'oro tutto l'anno e voi no! E in primavera in Grecia, dove gli sporchi contadini come voi li sbattono in galera con i loro luridi trattori di merda!
Guai a lei se insulta il mio trattore!
Il suo trattore, sono sicura che non è neanche suo, ma che è di uno di quei sindacati di merda o di quelle cooperative del cavolo!
E questa sua carretta straniera, scommetto che l'ha fregata!
E invece no! È stato il padrone delle officine Robert a regalarmela! Perché avevo fatto l'amore con lui, sì! Mentre voi invece razza di impotenti incapace di fare l'amore, è il governo che vi fotte con i vostri trattori del cavolo!
Comunque, se non ci fossimo io e il mio trattore, nessuno di voi si riempirebbe lo stomaco!
Me ne frego, quale morto!
Niente pane, niente grano, niente olio, niente orzo, niente mais, niente barbabietole!
Aveva la precedenza e ora è morto!
La precedenza, è presto detto!
Sì, aveva la precedenza! Era bello, era giovane, era ricco, perciò aveva la precedenza su tutti, sui grassi, sui poveri, sui vecchi, sui...
Questo non deve dirlo, signorina!
Questo non deve dirlo, signorina! Come osa parlare ancora, sacco di merda! Sacco di merda!
Porca squadrina!
Il suo trattore da 4 soldi!
1.400.000! Non è una sciocchezza quando si paga con
la merda! Puoi mettere la merda del suo trattore con la mia Triumph! 2.500.000! Un motore speciale Chrysler distrutto! E a lei che gliene frega? Distrutto! E a lei che gliene frega?
E allora?
E lui è morto! E allora? Allora, lei crede che finisce qui? Ma crede proprio che finisce qui? No, si saprà!
Ma vuoi chiudere il becco, squadrina?
Signore, è vero che avevamo la precedenza!
Non potete andarvene così! Siamo tutti fratelli, no? L'ho detto maestro! Luridi!
Fermi! Ebrei! Sporchi ebrei comunisti, mezzoni!
E insomma,
questa scena è assurda, ragazzi.
Sì, è veramente meravigliosa. E avete sentito all'inizio Corinne e Roland che parlano in macchina di questo assassinare i genitori, e già ci viene introdotta, no, alla miserrima piccolezza di questi due giovani senza scrupoli. Ma nel senso proprio di senza scrupoli morali, che appunto in un'ottica di benessere e consumo, io voglio andare a vivere in Messico e quindi a fare appunto la dolce vita, e quindi ammazzo la mamma e il papà per avere l'eredità, ma tutto è costruito in opposizione con quest'altra coppia di personaggi che sono, come avete capito, una ragazza e un contadino. C'è appena stato un incidente, è morto il compagno di lei, hanno questo scambio meraviglioso che ci introduce...
Incidente Chrysler trattore.
Esatto, che ci introduce un po' in questa critica di questa nuova borghesia, perché Godard non ci parla, insomma, della borghesia ottocentesca. Questi sono i giovani figli della società del benessere e dei consumi, sono tutti giovanissimi, sì. I personaggi, e quindi il punto critico che Godard ha in mente è appunto la nascita di questo mondo consumista, materialista. Lei fa esattamente, dove tutto ha un prezzo, tutto è assolutamente mercificabile, dove lui aveva la precedenza perché era giovane, bello e ricco, e quindi questi valori...
E il contadino è l'ultimo delle persone che necessitano di importanza, di biasimo per essere al mondo, ecco.
Esatto. E però lei non è che la pone su come la vecchia borghesia, no? Perché noi vi diamo da lavorare. Lei dice: noi facciamo le vacanze al mare,
facciamo quello che voi non potete fare.
Esatto. Facciamo l'amore sulla Costa Azzurra e abbiamo le macchine belle e non lavoriamo perché andiamo a letto con i nostri capi e ci regala. Cioè, quindi non parliamo, diciamo, del conflitto di classe standard, ma stiamo parlando appunto di questo nuovo materialismo iperconsumista e di queste vite tutte assorbite in questa idea dell'avere di più.
Sì, e tra l'altro bellissima che durante questa scena, immaginatevi, trattore, macchina distrutta col tizio sanguinante a schizzo dentro, lei piena di sangue che urla addosso a un contadino quasi apatico, questa scena viene temporaneamente interrotta da primi piani di persone, dei personaggi del film, ok? Non per forza di quella scena, vari primi piani, tutti con una faccia o con un ghigno o molto seria, comunque immobili, con dietro uno sfondo ripieno di cartelloni pubblicitari. Quindi è un film che in generale usa poco la parola, perché ci sono molti momenti di nessun dialogo. I dialoghi però sono veramente incisivi, però la potenza che ha, che hanno le sequenze di immagini sono veramente forti, e quindi qua cade pure il potere di ladri di popcorn a questa cosa.
Però diciamo è proprio quest'idea, no, dello svuotamento, dell'annullamento, del diventare meschine delle persone.
Sì, e soprattutto del fatto di vedere, anche questa cosa è un'altra cosa su cui ho riflettuto, che basta poi creare un nemico comune a persone che fino a un secondo prima si sono insultate per essere di classi diverse, e in quel momento il nemico comune sono degli unici testimoni che se ne vanno fottendosene di essere d'aiuto per qualcun altro.
Certo, perché c'è anche tutta l'ascesa dell'individualismo più sfrenato in questo film.
Crisi dei valori morali, individualismo, crisi della coppia, è una messa in crisi di tutto quello che secondo Godard negli anni 60 inizia a essere messo in discussione, forse anche dalle lotte politiche. E nel momento in cui i testimoni, gli unici testimoni se ne vanno, il contadino e la borghesuccia si abbracciano nella loro tristezza e devastazione morale per l'ennesima volta aver perso fiducia nell'essere umano.
Esatto.
Cioè, è incredibile questa scena.
Comunque li vediamo sfrecciare mandando a fanculo questi che gli chiedono di porre testimonianza dell'incidente, loro assolutamente se ne vanno. Li vediamo sfrecciare, qui Godard insiste sulla vuotezza di questi dialoghi.
Ah,
loro
sì.
In macchina vediamo intervallati dei cartelli che ci mostrano la velocità a cui stanno andando.
Ah sì, è molto costruito tutto a slogan il film. Cioè, non solo è diviso in capitoletti, ma ci sono delle frasi a slogan sempre con colore rosso e blu che vengono fuori periodicamente.
Esatto, tipo film muto, ci sono, sì, proprio questo ritorno delle didascalie. Comunque li vediamo sfrecciare, proprio Godard insiste su il nulla di questo, tant'è che lei viene ripresa da dietro mentre parla e l'audio è leggermente fuori sincrono, tant'è che non sembra addirittura che, siccome noi la vediamo da dietro e quando si gira è quando lei non sta parlando, non la vediamo mai parlare, ed effettivamente sono proprio le parole del nulla, cioè, sì, che non le dice nessuno, che lei è addirittura fuori sincrono rispetto a quello che
dice. E tra l'altro sono su una decapotabile senza tettuccio, quindi proprio parole al vento letteralmente.
Esatto. E quindi insomma entriamo in questo mondo molto artificiale con questi dialoghi fintissimi.
Nel frattempo campagne francesi, macchine distrutte, cadaveri per strada, cioè proprio ce l'ha con le macchine in questo film.
E però entriamo di nuovo in questo mondo un po' assurdo che Godard ci presenta, perché come nei migliori western, e poi verso l'epilogo, il finale, il riferimento al western diventerà sempre più chiaro.
Cioè, la reinterpretazione del brigantaggio.
Esatto, è un mondo in cui loro sfrecciano, vi ricordiamo, in mezzo a questi cumuli di macerie di macchine, e vengono di fatto assaliti dai briganti. Cioè loro, c'è una macchina a bordo strada incidentata, una ragazza in mezzo alla strada.
Molto
loro
carina,
sì.
E quindi c'è anche, poi c'è tutta questa visione della donna, che andrebbe, poi ci sono scene più avanti che chiaramente sono di denuncia sulla donna oggetto,
sì.
E questa è una prima parte, cioè la donna che fa l'autostop.
Sì, la sessualità è merce di scambio, come tutto in un,
sì,
mondo divenuto merce, cioè,
sì,
proprio dove tutto si compra e si vende. Lei, tra le altre, ha la faccia dipinta di bianco, li ferma. Ma scopriamo che nella macchina incidentata c'è il suo compagno, che si presenterà tra poco, lo sentiamo, che tira fuori un'arma, li minaccia, gli dite mi dovete portare da, non mi ricordo, nome francese di città francese. Loro gli dicono ma no, noi stiamo andando dall'altra parte. Ovviamente minacciandoli con la pistola li obbliga a fare inversione a U e, sì, ad andare. Adesso vediamo.
Non si capisce dove, però c'è questo dialogo assurdo con
loro quattro in
i due sequestrati davanti, che ad ogni macchina che passa cerca di chiedere aiuto, e i due dietro.
Vi ho detto di stare zitti, eh? Lei è carina, lei. La capisce la pigrizia, E anche Dio lei capisce. Io ordino e lei esegue.
Ma insomma lei cosa fa esattamente?
Io sono venuto ad annunciare, ai tempi moderni, la fine dell'era grammaticale. E una nuova era. In tutti i campi, soprattutto al cinema.
Io ne ho abbastanza, mi fermo.
Ma no, via, sia gentile. Senta, le faccio una proposta. Se mi porta fino a Londra, le do tutto quello che vuole.
Proprio tu, miserabile.
No, no. Guardi sotto il cruscotto. Guardi bene. Ecco, vede?
La miseria! Un miracolo!
Un coniglio!
Avete visto? Tutto quel che volete, purché mi portiate a Londra.
Una Mercedes? Una grande Mercedes Sport?
Sì.
Un abito da sera di Yves Saint Laurent?
Sì.
Una villa a Miami Beach?
Che diventi bionda naturale. Davvero, eh?
Il sistema esatto per vincere alle corse. Oppure quello per fare un 13 al totocalcio.
Un weekend con James Bond.
Sì, anche a me. Tutto qua. Non volete altro?
Può bastare.
Poveri idioti, non valete un soldo, non avrete niente.
Invece sì. Forza, un miracolo, sporco truffatore.
Credete che lo faccia per dei palloni gonfiati come voi?
Bene, adesso basta. Scenda subito.
Forza, su, fuori. Subito.
Fuori, puttana. Ti insegno io a vivere adesso. Fuori di lì. Fuori anche tu, sporco ebreo. Letamaio, avanza di galera. Ti concio io adesso, maiale. Cornuto, capo di fogna. Figlio d'un cane. Ti faccio nero adesso, sporco di merda. Scappi, eh.
Fermo! Silenzio!
E con questo tragico, con questa musica molto aulica finale, c'è spesso il tema di questo film, comunque è molto drammatico, in generale la... La musica segue molto, o è completamente ossimorica, nel senso che in un momento iper truce c'è un violoncellino carino sotto, o comunque ci tiene a rimarcare la drammaticità della situazione. Dunque, non vi abbiamo fatto sentire la presentazione di questo personaggio, è il conte di Cagliostro.
Esatto, lui si presenta come il conte di Cagliostro, che diciamo è questo personaggio metà truffatore, metà... allora, abbiamo deciso che siccome la pagina di Wikipedia è lunghissima,
noi non sapevamo bene chi era il conte di Cagliostro.
Se non di nome, c'è un libro di Dumas in cui lui è protagonista, però... È un palermitano fondamentalmente che per tutta la vita ha fatto l'affabulatore, il truffatore, faceva anche, come si dice, l'alchimista, tutte queste cose qui. Ma vi leggiamo il motivo per cui è stato messo in carcere ad un certo punto, perché riassume bene la sua chi cosa faceva nella vita. Allora, contro Cagliostro furono mosse accuse gravissime. Esercizio dell'attività di massone.
Magia.
Bestemmie contro Dio.
Cristo.
La Madonna.
I santi.
E la religione cattolica.
Il lenocinio.
Che per chi non lo sapesse, noi non lo sapevamo, è sfruttamento della prostituzione, perché lui faceva prostituire sua moglie, o comunque in coppia, lei seduceva i più ricchi dell'epoca, in modo che loro due potessero fare i mantenuti, fondamentalmente. Comunque, falso,
truffa,
calunnia.
E pubblicazione di scritti sediziosi.
Ecco, quindi è questa figura veramente molto particolare, che ha incontrato Goethe, ha incontrato, come si dice, Casanova. Insomma, faremo un approfondimento un giorno sul conte di Cagliostro. Però loro vengono, insomma, come dire, sequestrati mano armata da questo che si presenta come il conte di Cagliostro, figlio di Dio e di Dumas,
e capace di fare i miracoli, effettivamente.
Esatto. Però la cosa, ci sono due cose di questa scena che secondo me sono molto interessanti. Innanzitutto è un po' questo quasi dichiarazione di poetica che Godard mette in bocca a questo personaggio, quando gli fa dire: sono venuto ad annunciare ai tempi moderni la fine dell'era grammaticale e una nuova era in tutti i campi, soprattutto al cinema, perché effettivamente siamo all'inizio del film, ci stiamo accorgendo del fatto che è saltata qualsiasi tipo di coerenza narrativa, la sintassi della narrazione cui il cinema ci ha abituato, ma proprio anche di costruzione delle scene, di raccordi, di montaggio. È saltato tutto, ed effettivamente è un film senza grammatica.
Anche il continuare a parlarsi sopra, cioè l'audio è assolutamente maltrattato. Cioè è veramente saltata la struttura cinematografica con questo film, effettivamente.
Sì, non c'è ordine tra gli elementi, non c'è raccordo, l'audio va per i fatti suoi, sì. È completamente
E con esplosi. Questa uscita sicuramente ci sta, Godard vuole precisare l'autoreferenzialità della costruzione dei film, tant'è che ti mette un po' nella posizione di essere spettatore ma anche partecipante, no? E questa stessa cosa ce l'hai anche in altri tratti del film, in cui i personaggi dicono, i protagonisti dicono frasi tipo, com'era quella su Godard stesso?
Ah sì, perché a un certo punto più avanti incontrerà degli altri personaggi che citeremo dopo, e uno dei personaggi, Corinne mi sembra, dice: ma questo film fa schifo, e il marito gli risponde: certo, è colpa tua che ti fidi ancora di Godard. Quindi c'è anche questa...
dei riferimenti,
sì,
proprio.
C'è questa rottura della finzione, loro non guardano in macchina in questo film, anche se Godard lo fa spesso, ma cioè fanno delle battute allo spettatore come questa di parlare del film. In un altro momento gli chiedono: ma voi siete veri o immaginari? No, siamo sì. personaggi del cinema. Cioè loro sono sì. consapevoli del loro ruolo.
Sì, sono consapevoli del loro ruolo e lo spettatore invece non proprio del suo, perché anche nei momenti di monologhi, quando Godard inserisce i suoi pipponi politici, riflessivi ed esistenziali, il film va in pausa, nel senso che l'immagine rimane fissa sui due protagonisti, spesso c'è questa voce extradiegetica che parla e intanto i personaggi si annoiano, strappano l'erba, stanno ascoltando il monologo, danno lo spazio a... quindi sono partecipanti e ascoltatori, cioè sì. attori e spettatori del loro stesso film.
Sì, e diciamo il film è costellato da questo riferimento. Poi a me di questa scena, loro sono appunto nella macchina, questa decappottabile, la cosa che appunto in questo riferimento cinematografico a me è balzata agli occhi è che appunto anche per l'iper esposizione a cui è sottoposta la pellicola, noi siamo, guardiamo da fuori, è come se fossimo, la camera è sopra al come si chiama?
Al cruscotto della macchina.
Sì, no, al cofano della macchina. Noi guardiamo da fuori, vediamo i personaggi dentro la macchina con in mezzo il vetro del parabrezza, che è talmente esposta la pellicola che in realtà noi sì, in sovrimpressione sotto vediamo i volti dei personaggi, ma sopra il vetro si trasforma in uno schermo e noi vediamo proprio scorrere sì. a mo' di pellicola tutti gli alberi che loro incontrano, e quindi proprio il parabrezza okay. diventa uno schermo dentro lo schermo, ed è incredibile questa cosa.
Sì, e poi il finale c'è anche una piccola morale di questa piccola scena, che nel momento in cui lei cerca, la Corinne cerca di ruba la pistola a Cagliostro e lo mette nella posizione di essere lui adesso subordinato a loro, che loro, perché loro si sentono anche presi in giro, perché gli ha chiesto: cosa desiderate, io posso fare, e con i loro desideri per l'ennesima volta si mostrano le persone vuote e poco profonde quali sono. E presa anche probabilmente punta sul vivo da questa cosa, prende in mano la pistola, bloccano la macchina, c'è un piccolo tafferuglio, Cagliostro riprende la pistola e li fa per scacciarli via, sono tutti fuori dalla macchina e si aggregano, li fa aggregare a un gruppo, a un gregge di pecore, ed è evidente il valore simbolico di questa scena.
La scena finisce con lui che proprio con un ramo li caccia in mezzo, pecore in mezzo alle pecore, esatto, proprio di questa piccolezza dell'omologazione piccolo borghese, di questi sogni da rivista, e è molto bello il personaggio di Cagliostro.
E dopodiché è un po', avevo letto, me la sono immaginata, mi è sembrato molto Alice nel Paese delle Meraviglie, in un certo senso, perché questo viaggio, che poi dovrebbe essere temporalmente sono un giorno e mezzo, ma che sembra lunghissimo, è fatto da vari incontri, no? Vari incontri che sono poi incontri delle parti della coscienza, lo specchio della società che ti si pone davanti a te protagonista pronto a correre verso il tuo obiettivo, che in questo caso è avere un sacco di soldi. E dopo Cagliostro incontrano
Leod.
Leod. E qua c'è
perché
il nostro caro Leod.
Esatto, questo film è costeggiato appunto, è vero, da queste figure che loro incontrano, che durano la scena e poi scompaiono. E una delle cose più evidenti è che qui era il conte di Cagliostro, che comunque rimanda alla letteratura. Adesso sentirete Leod che parla in versi e che nella scena appena prima abbiamo visto vestito napoleonico a declamare dei versi che io non so identificare, ma comunque sui valori morali, sul coraggio, sulla fermezza della morale. E più avanti vedrà, incontrerà Emily Bronte, le poesie, eccetera, eccetera. E quindi hanno tutti questi incontri poetici e c'è molto lo stridore tra veramente la loro pochezza e materialismo piccinino proprio, e invece dall'altro lato questi incontri enormi con questi che o parlano in versi,
di personalità, sì, sì, sì.
Però secondo me c'è anche una critica su questa cosa, ma prima guardiamo questa scena.
Hai detto guardiamo?
Sì, vabbè, nella testa.
Via di vetri mi appar, ma ti sogno mia cara bambina, in un bar sulla riva del mar. Pronto, pronto mi senti, come stanno Gianluca e Mariù? Vanno a pesca contenti sulle onde del mare laggiù. Così già son quattro unità.
Ehi, la vuoi piantare?
Ogni parola è contata, si sa. Ti chiamo senza sosta, non rispondi, vuoi dirmi perché? Lo so bene che lo fai apposta, non ti frega più niente di me.
Per favore.
Pronto, pronto mi senti? La tua bocca vuoi dirmi dov'è? Pronto, intrighi. Pronto che dici? Tu parli piano, non sento che c'è.
Basta!
Adesso ti devo lasciare, qui c'è gente che deve chiamar. Parlando troppo in fretta, non ti ho detto che ti voglio amar. Pronto, pronto mi senti? A questo mondo pazzo GD, non gli frega più niente se un amore finisce così. Lasci stare la macchina.
Bravo, le marce, com'è che funziona?
E a lei che gliene frega. Su, se ne vada e lasci stare.
Io volevo solo...
Aria!
Senta, ci può portare al più vicino garage?
No, un posto solo. Sua moglie se vuole, lei no.
Mi metto dietro allora.
No, che mi rovina la carrozzeria.
Ma lei è tutto matto.
Su, fammi posto.
Allora, no, insomma, se ne vuole andare, sì o no?
Allora, il protagonista di questa fantastica scena... è il famoso protagonista dei 400 colpi. Beh, forse uno degli attori più utilizzati,
l'attore feticcio proprio della Nouvelle Vague,
sia di Truffaut che di Godard.
Sì, sì, perché poi ha fatto tutto.
Com'è che si pronuncia bene il suo nome?
Jean-Pierre Leaud.
Jean-Pierre Leaud.
Ha fatto tutta anche la sequenza della crescita del personaggio dei 400 colpi, praticamente Truffaut lo usa sempre, Godard ha ruoli alterni, sì. E è molto interessante perché poi non so, loro litigarono, Godard e Truffaut, malamente. C'è dentro a Effetto Notte di Truffaut, mm-hmm, un riferimento a questa rottura che mentre Godard era uno veramente molto istrionico e molto pieno di sé, Truffaut, che era un po' più un intimista da questo punto, mm-hmm, di vista, ci rimase sempre molto male perché fondamentalmente Godard chiuse con la Nouvelle Vague accusandolo di non fare cinema politico, no? E quindi c'è dentro Effetto Notte di Truffaut un momento, lì anche lì siamo in metacinema perché è ambientato su un set televisivo, in cui Truffaut fa dire a un personaggio: vabbè, ma perché qua ormai ti fanno fare film solo se fai cinema politico, io non ho mai saputo fare. E quindi insomma è stata una rottura molto dolorosa. Però al di là di questo, io trovo estremamente interessante che siamo nel 67, e in questo senso lo trovo anche poetico, perché appunto Godard sceglie di usare l'attore iconico di quel momento.
Simbolo,
lì, sì. E di, se vuoi, secondo me, un cinema della Nouvelle Vague inizio anni 60 che si cullava ancora nell'idea della fantasia, il potere, della possibilità di rottura del cinema, anche quando abbiamo fatto tutto, parlando di The Dreamers, tutta l'esperienza della Cinematech, il cinema come modo per rifare la vita da capo. E quindi io ci ho visto molto in questa scena di questo Leod che parla in versi, che è un ragazzino che si prende il tempo per perdere tempo.
Secondo me è proprio questo, infatti.
Lui è questa innocenza perduta, invece con la vittoria del cinema come consumo.
Sì, e i due protagonisti sono fuori dalla... come due squali che sono attorno alla cabina telefonica, che bussano e che con ansia il progresso incombente sta arrivando verso di te, e lui velocizza la sua dichiarazione d'amore cantando super velocemente una canzone romantica. E quindi è proprio dall'idea del tempo per l'amore, il tempo lento, il tempo preso, con il progresso che ti dice devo telefonare, devo usare il telefono, spostati.
Sì.
E la cosa più tragica è che quello che lo smuove poi è quando gli toccano la macchina.
Esatto. E io trovo anche interessante un po', se vogliamo vedere in Leod un po' il tipo del sessantottino, del sogno della fantasia al potere, no? Siamo l'anno prima del 68 e per me qui c'è già una critica invece di come quella generazione si farà assorbire dal fascino del consumo, del proprio del benessere. Io in questo film, in queste giovanissime coppie super veramente assorbite da questo materialismo piccolo piccolo, ci ho visto tanto un po' la degenerazione di quella cosa lì, la perdita di innocenza di una generazione che, volendo fare la rivoluzione, si trova a, diciamo, alla fine a non avere più tempo per la poesia, perché si fa comprare dalla macchina luccicante, dalla comodità, dalla bellezza delle vacanze a Nizza, dalle, sì, belle case.
E quindi anche il suo risolvere questa situazione in cui gli stanno danneggiando la macchina, e come suo atto di difesa lui prende un copertone e il crick come spada e scudo, è anche forse in questa inettitudine di non avere gli strumenti per combattere, no? E di...
Sì, è proprio è molto Don Chisciotte in, sì, in questa scena qui, che si arma con quel che c'è. E io l'ho vista proprio come la lotta del sogno per rimanere quando sta già svanendo. E io in questa scelta di usare questo attore qua, secondo me c'è questo, la riflessione. Sì. Ed è profetica, perché
è il legame con l'infanzia anche, sempre. Lui ha sempre questo ruolo qua nei film della Nouvelle Vague.
E vi, tra le altre, su questo argomento della perdita, dello svuotamento degli ideali del 68, c'è un altro film che non ricordo se è di Truffaut o di Godard, che è La mamma e la puttana, che è sempre con Leod. La mamma nella puttana,
sì, è dove c'è quella carrellata delle gambe,
esatto,
vero?
Sì.
Credo che sia di Truffaut.
Sì. Come, è un tema che è molto caro comunque a tutto questo periodo storico. Vabbè, comunque,
sì. È un 40 anni vergine della Nouvelle Vague, quel film, se volete vedere. E facciamo una piccola pausetta, vi lasciamo con una canzoncina mentre noi beviamo un sorso d'acqua.
Di vetrini a...
Ricordiamo che stiamo parlando di Weekend, una donna e un uomo, da sabato alla domenica, di Jean-Luc Godard.
1967, e come sempre per chi si è collegato ora oppure che è qui con noi dall'inizio e ci ascolta blaterare da più di un'ora, comunque se ci chiamate ci fate piacere anche in queste tarde orari notturni, 351 91 27 269, o
ci potete scrivere a eustachio@posta.indivia.net.
E niente, per concludere anche un po' questa riflessione, adesso ci avviamo verso l'epilogo del film che cambierà anche un po' i toni, però tutto questo, questa prima parte è costeggiata da questi incontri con queste figure che parlano in versi, come abbiamo sentito, e Leode lo fa in maniera canzonatoria, ma invece è tutto un continuo di declamare poesie, di fare riflessioni filosofiche o filosofeggianti. Tra le altre, questo anno, che è il 67, è un anno in cui Godard fa altri due film, che sono Due o tre cose che so di lei e La Chinoise. E ci sono due costrutti formali che tornano anche in questo film, in particolare della Chinoise magari ne parliamo tra un attimo, invece da Due o tre cose che so di lei, anche lì c'è questo continuo soffermarsi della regia su delle riflessioni filosofiche che vengono alla protagonista, che interrompono il flusso della narrazione, lei si fa dei viaggi esistenziali, letterali, proprio che sono quasi poesia. Però
è imperturbabile nel suo obiettivo materialista di uccidere il genitore e prendere i soldi. Nessuno degli incontri che fa, per quanto leggermente qualche volta venga un attimo, le parte una piccola riflessione, nessuno di questi personaggi rompe l'obiettivo.
Esatto. E quindi, diciamo, in questa pomposità in cui in questo film la letteratura, la poesia, la filosofia entrano, io ci ho visto molto un po' un'idea di quest'arte che però entra ex machina, no? Tranchante, che ha perso qualsiasi possibilità di impatto reale rispetto a il meschino utilitarismo che si è imposto
e che si è distanziata dalla generazione dei giovani dell'epoca.
Esatto.
Cioè che è l'incomunicabilità. Esatto. Tra queste cose, probabilmente
sì, perché queste figure letterarie sono fuori tempo, sono fuori luogo, sono stucchevoli, hanno questa idea comunque di posticcio, che per quanto facciano discorsi bellissimi, anche vengono citate delle pagine di letteratura meravigliose, ma è artificiale, non è dentro la storia.
Sì, c'è solo un momento in cui ho intravisto il legame fra questo, fra il mondo della riflessione, della letteratura, dell'intimità, della profondità intima, ed è quando l'incontro successivo a questo che vi abbiamo descritto per ultimo è con appunto una Emily Bronte reincarnata che passeggia nel bosco con un libro in mano e vaneggia, e loro gli chiedono indicazioni e lei continua a vaneggiare e la uccidono per mostrare la loro rabbia verso l'inutilità di questa persona, è chiaro. E nel momento in cui la uccidono, quando se ne stanno per andare, però la protagonista si gira verso un attimo il cadavere e dice: siamo anche noi?
Siamo anche noi personaggi di finzione quanto lei alla fine, no?
Ed è l'unico momento in cui leggermente sembra che abbia un rimorso.
Esatto. Tra le altre è molto interessante perché la uccidono dandole fuoco e c'è questa questo cadavere barra libro, perché ha entrambe le immagini dentro il fuoco. E quindi anche quest'idea comunque del dare fuoco alla letteratura, cioè una cosa che non ha più valore.
Dare fuoco alla letteratura e anche il paradigma donna strega.
Sì.
Quindi anche il voler è una donna stessa che dà fuoco a una donna tacciata come, come strega. Tra l'altro Emily Bronte ebbe, come tutte le sorelle Bronte, questo problema di calunnia da parte della sua società per essere comunque una donna che si stava emancipando particolarmente tramite la letteratura, quindi le nuove streghe di quel secolo, ecco.
Sì. Però insomma il ruolo della della poesia, della letteratura è interessante. Sì.
Bene, vi facciamo sentire un altro spezzone, che è un altro incontro, l'incontro successivo che hanno. Fanno, durante il loro viaggio, fanno gli autostoppisti, si fanno come i videogame, rubano i vestiti, le armi, e le auto e i soldi, delle persone morte per la strada, proprio come un videogioco, e chiedendo passaggi. Ci sono altre scene che non vi raccontiamo, ve le godrete guardando il film. Comunque salgono su un camioncino assieme a un africano e a un arabo. E beh, diciamo, questo africano e questo arabo li mettono davanti a un complesso monologo politico. Vi facciamo sentire la seconda parte del monologo, perché è molto lunga, in cui il fratello africano passa la parola al suo fratello arabo.
Il mio fratello arabo parlerà per me.
Adesso che è giunta l'ora della nostra liberazione, ecco che vi mettete alla ricerca dei non violenti, dei pacifici e degli uomini abituati al dolore e pronti a perdonare le offese. Non è questo che io credo. Io affermo che la libertà di un negro ha lo stesso valore di quella di un bianco. Io affermo che un negro, per conquistare la sua libertà, ha il diritto di fare tutto quello che altri uomini hanno dovuto fare per conquistare la loro. Io affermo che né io né voi otterremo mai la nostra libertà con la non violenza, la pazienza e l'amore. Non la otterremo mai finché non avremo fatto sapere al mondo che abbiamo il diritto e siamo capaci di seguire l'esempio di tutti quelli che, per essere liberi, hanno sacrificato la loro vita e tolto persino la vita ad altri uomini, e che siamo pronti ad imitarli. Noi negri siamo in guerra contro l'America e i suoi amici, ma non possiamo fare guerra. Davvero non abbiamo cannoni, e anche se ne avessimo, non potremmo servircene. E poi siamo inferiori di numero. Così abbiamo scelto la guerriglia come sola soluzione possibile. È un'ottima tattica, facilissima oltretutto da mettere in pratica. Noi agiamo in tutti i punti strategici del paese, nelle fabbriche, nei campi, nelle case dei bianchi. Possiamo sabotare e distruggere tutto senza difficoltà e spesso anche senza sparare un colpo. Possiamo ad esempio distruggere le linee telefoniche, le ferrovie, gli aeroporti, gli impianti elettrici ed elettronici. La vita di ogni città in Occidente dipende da un sistema elettronico. Se lo si paralizza, anche la città si ferma. Così una città dopo l'altra riusciremo a mettere l'Occidente in ginocchio, rovinandolo economicamente. Nello stesso tempo metteremo in atto delle sanguinose operazioni di sabotaggio. Non a caso studiamo la tecnica della guerriglia moderna, proprio sull'esempio dei Viet Cong. I nostri fratelli negri che combattono nel Vietnam per l'America bianca stanno imparando delle preziose lezioni di guerriglia moderna. Quando torneranno fra noi, si renderanno utili, non soltanto come soldati che non hanno paura di morire, ma anche come esperti di guerriglia. Certo, per i sabotaggi con spargimento di sangue, la questione importante è quella delle armi. Ma tutti i negri hanno a casa loro almeno un fucile, una rivoltella, e le bottiglie Molotov si fabbricano con facilità. E poi del resto, abbiamo anche un sistema per procurarci le armi. Non posso dire di più, ma il sistema c'è. Essere civilizzati significa appartenere ad una società di classi, ad una realtà contraddittoria in cui lo sviluppo delle forze produttive è necessariamente legato allo sviluppo delle forme di sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Schiavitù, servitù, salari alti sono le tre grandi forme di sfruttamento che caratterizzano le grandi epoche della civilizzazione. Per Engels, le forme tipiche del passaggio alla società di classi, all'evoluzione dei rapporti di classe, caratterizzano la storia occidentale inaugurata dai greci e sfociata nel capitalismo industriale.
Ecco, no? E uno si immagina che uno dei personaggi declami tutto ciò. Invece, questo è appunto letto da una voce voice over con appunto una tecnica che Godard userà anche nella Chinoise. E diciamo, gli scritti politici, come gli inserti poetici, sono del tutto estranei. I personaggi vengono inquadrati o in primo piano muti, con sotto questa voce, o mentre cazzeggiano, si annoiano ad ascoltare queste parole. E secondo me è molto interessante questo fatto, perché ci si potrebbe chiedere, ma quindi lo scritto politico, comunque nella forma palesemente dello scritto, quindi complesso, pieno di riferimenti, io penso che stiano leggendo Malcolm X, comunque qualcosa delle Black Panther, pur nei contenuti estremamente interessanti, ha questo carattere di estraneità, di cosa calata dall'esterno, e dell'impossibilità della rappresentazione e di tutto un problema proprio anche forse ci fa riflettere sul tipo di narrazione a cui solitamente Hollywood, il cinema americano, ci ha abituato. Sì, cioè, è estraneo questo...
Inoltre toglie ogni possibilità di reinterpretazione, nel senso che, ok, il film è costruito in un determinato modo e sicuramente ha una critica politica, ma te la metto giù proprio affettata per bene. E devo dire che in questo Godard è molto bravo, e a me personalmente piace che inserisca queste riflessioni politiche all'interno come voce fuori campo. E poi secondo me gli serve anche per fare, è come se a un certo punto del film volesse dire: scusate, forse vi devo ricordare il contesto storico in cui sto facendo questo film, e quindi ha bisogno anche di fare un attimo il panorama attorno a lui. E poi comunque lui sta parlando di una società borghese giovane, i protagonisti che prendono il passaggio con questo africano e questo marocchino e questo arabo hanno la stessa età più o meno, e quindi secondo me mette anche molto in contrasto il tipo di esigenze contemporanea a due età diverse, di due chiaramente classi borghesi diverse.
Esatto. E niente, comunque su il rapporto tra rivoluzione e cinema, sulla possibilità di fare davvero cinema politico oppure no, è uno dei motivi di grandissima critica che, vabbè, Debord e tutta l'internazionale situazionista odiano Godard proprio fino all'infinito, tant'è che scrivono sui muri della Sorbona occupata Godard il più svizzero dei porci procinesi, quindi siamo proprio in una rottura diretta. E volevo leggervi quello che scrive qualche anno dopo nell'internazionale situazionista Debord, in questo articolo che si chiama Il cinema e la rivoluzione, appunto su Godard. Praticamente Debord comincia a commentare un articolo che è apparso sul giornale. Ovviamente una grande critica che gli farà Debord era: sì, certo, fai anche il rivoluzionario, ma in realtà sei il cinema per consolare i borghesi, nel senso che tu sei il feticcio della rivoluzione.
Quello,
no?
Che fa mettere in pace l'anima ai, esatto, borghesi che ti guardano e pensano di aver fatto della politica.
E soprattutto in questa inserimento della politica come estranea al film, Debord ci vede un po' una resa di Godard alle forze dello spettacolo, perché scrive: lo stesso giornalista riferisce che Godard stesso, in un cortometraggio intitolato L'amour, confessa attraverso uno dei suoi personaggi che, aperte virgolette, non si può mettere la rivoluzione in immagini perché il cinema è l'arte della menzogna. Il cinema non è stato un'arte della menzogna più di tutto il resto dell'arte, che era morta nella sua totalità parecchio prima di Godard, il quale non è neppure stato un artista moderno, ossia suscettibile della benché minima originalità personale. Aggiungo io, Debord era convinto che Godard lo copiasse per farne la versione di massa dei suoi film molto più difficili da guardare. Il bugiardo filocinese, riprende Debord, termina dunque il suo bluff cercando di far ammirare la trovata di un cinema che non ci sarebbe più. pur denunciando una specie di menzogna ontologica cui egli avrebbe partecipato come gli altri, ma non di più. In realtà Godard è stato immediatamente messo fuori moda dal movimento del maggio 68 come fabbricante spettacolare di una pseudocritica, di un'arte recuperata per rabberciatura dall'immondizia del passato. E diciamo che sul ruolo del cinema nella rivoluzione sono molto in contrasto, perché mentre Godard sembra appunto arrendersi al fatto che il cinema è un'arte venduta, grande idea di Debord sarà invece che il cinema, per come è stato fatto finora, è da distruggere, ma che si può rifare in un'altra maniera. E quindi nella differenza di come si mette in immagine la rivoluzione e la politica, volevo leggervi un altro pezzettino che è invece preso da Ingirum, che è l'ultimo film che farà Debord, un suo film più triste, però lui rivendica comunque la possibilità che il cinema possa essere qualcosa d'altro rispetto a quello che ci ha imposto Hollywood, e dice in questo film: eppure, benché si stenti a crederlo, dopo tutto quello che ciascuno ha potuto constatare, esistono ancora tra gli spettatori specializzati che fanno la lezione agli altri dei tarati capaci di sostenere che una verità enunciata dal cinema, se non provata dalle immagini, ha qualcosa di dogmatico. D'altronde, il servitorame intellettuale di questa nostra stagione chiama invidiosamente discorsi da maestro quelli che descrivono la sua stessa servitù, e ovviamente il riferimento è a Godard. Quanto ai dogmi ridicoli dei padroni, vi si identifica così pienamente da non riconoscerli nemmeno. Cosa bisognerebbe provare attraverso le immagini? Non si è mai provato niente se non attraverso il movimento reale che dissolve le condizioni esistenti, vale a dire l'organizzazione dei rapporti di produzione di un'epoca e le forme di falsa coscienza cresciute su quella base. Quindi Debord ci sta dicendo che la rivoluzione si fa fuori dal cinema, ovviamente, e che il problema è che Godard non accompagna alle sue dichiarazioni una prassi, ma si consola in questa impossibilità politica. E scrive: non si sono mai visti errori smentiti dalla mancanza di una buona immagine. Le immagini esistenti non provano altro che le menzogne esistenti. Gli aneddoti rappresentati sono le pietre con cui si è costruito l'intero edificio del cinema. In esso non si ritrovano se non i vecchi personaggi del teatro, ma su una scena più mobile e spaziosa, o del romanzo, ma in abiti e ambienti più immediatamente sensibili. E qui sembra proprio che parli di questo film qua. È stata una società e non una tecnica a creare il cinema. Esso avrebbe potuto essere esame storico, teoria, saggio, memoriale. Avrebbe potuto essere il film che faccio io in questo momento. Quindi comunque in questa, diciamo, dare fuoco al cinema in quanto strumento di controllo, di imposizione di bisogni, di falsi miti in cui credere, comunque Debord crede nella possibilità e di rovesciare la società al di fuori del cinema e nella possibilità di esistenza di un cinema diverso.
Ma io mi trovo anche d'accordo con questo, ma poi lui effettivamente, Debord, metteva in pratica questa cosa?
Sì. I situazionisti sono quelli che hanno fatto iniziare l'occupazione del maggio, è stato arrestato più di una volta. No, sì.
Beh, allora direi che è una critica assolutamente
sì.
fondata.
Le Brigate Rosse a un certo punto gli hanno chiesto se voleva unirsi a loro, ma lui ha detto di no.
Deve essere stato un tipo simpatico.
No, per niente, era antipatico come la merda, pieno di sé, più di Godard.
Comunque direi che è un pensiero che si muove molto in linea, mi sembra, con quello che pensiamo anche noi, anche se in realtà siamo due grandi fan sia di Godard che di Truffaut e ne valutiamo una capacità tecnica e di una capacità nel dare valore alle immagini, potenza simbolica alla costruzione sia meccanica che visiva, che sonora dei film, che effettivamente gli va ricordata. Siamo verso la fine e dopo questo monologo politico abbiamo il momento in cui finalmente raggiungono l'obiettivo raggiunto, l'obiettivo prefissato. Hanno perso così tanto tempo, il il tempo ha una, ha un ribaltamento, nel senso che appunto weekend dovrebbe essere viaggio di due giorni, come ci suggerisce qualcuno, un simpatico weekend al Lago d'Ar, e invece la concezione temporale si perde completamente, perché nel frattempo il padre muore. Muore da solo e si devono raggiungere la madre, che cambia idea sul testamento e decide di non volerlo dividere più. Quindi il loro arrivo dalla madre è mettere in pratica l'omicidio solo sulla madre, per far sì che alla ragazza venga intestato tutte le eredità.
E questa scena dell'omicidio, vi racconto giusto due cose che non potete, cioè mentre l'ascoltate immaginatevi che è intervallata da delle didascalie. La prima, che abbiamo visto anche in apertura del film, che dice questo è un film fatto di rottami, un film tratto dai rottami, e la seconda che dice... la tranquilla vita di provincia, perché siamo arrivati appunto nel bel mezzo della campagna francese, giusto per insomma.
Niente da fare.
70 e 30.
Niente da fare.
80 e 20.
No, niente da fare.
Oh. Ma insomma, mamma sia ragionevole, 90 e 10.
Ma questo poi no, farebbero 4 milioni, non è possibile, via.
E allora forza!
Spingati!
Spingati, dai!
E ora che ne facciamo?
C'è il sistema del dottor Petiot.
Ma no, il fumo insospettirebbe i vicini.
Il sistema del dottor Goudron e del professor Prim, allora.
No.
Ci sono. La nascondiamo nel baule della macchina.
E simuleremo un incidente sull'autostrada.
Faremo come se la macchina...
E diamo fuoco con la benzina a tutte le auto.
Geniale.
Il delitto perfetto.
E poi la dolce vita.
E i 50 milioni.
Ti amo.
Anch'io.
È abbastanza terrificante questa scena, perché finalmente vediamo l'amore che sboccia fra questa coppia che si tradisce, che ha solo come obiettivo quello di raggiungere i soldi dei genitori. Vediamo finalmente sbocciare l'amore nell'omicidio di una persona, in un matricidio.
Posso fare un appunto? La cosa interessante secondo me è che noi non lo vediamo. Tutta questa scena è girata in realtà dove l'omicidio è fuori campo, noi lo intuiamo dai rumori, ma vediamo solo un coniglio spellato, il cadavere di un coniglio spellato.
E ritorna il coniglio dalla scena di prima con Cagliostro, che come desiderio, come dimostrazione che sapeva fare miracoli, ha tirato fuori un coniglio dal cruscotto.
Esatto, quindi abbiamo questo primissimo piano su questo coniglio spellato che man mano si imbeve di sangue, e sentiamo solo le voci di loro due che fuori campo capiamo che hanno ucciso la madre e che finalmente... fantasticano
si dichiarano amore eterno.
Esatto, e fantasticano sull'obiettivo. Io volevo ragionare su una cosa che a me ha colpito molto, soprattutto in rilievo a questo film è fatto di rottami e la tranquilla vita della provincia, perché lui a un certo punto, o lei, non mi ricordo, dice questa frase che dice: il delitto perfetto, 40 milioni e poi la dolce vita. E secondo me qui Godard gioca tantissimo sull'essere fatto coi rottami, che sarebbero gli immaginari del cinema che ci propone, perché abbiamo esattamente il delitto perfetto, la dolce vita, la tranquilla vita di campagna.
Tutti anche cliché cinematografici fino adesso del cinema hollywoodiano, che
esatto.
È anche quello che la Nouvelle Vague critica, no?
Esatto, e che quindi l'orrore massimo, quindi il matricidio, questa scena che è veramente violentissima, piena di sangue, piena di proprio dura da guardare, in realtà per assurdo è la concretizzazione del sogno hollywoodiano, quindi il raggiungimento esattamente di quell'ideale della società dello spettacolo, della società consumistica, il raggiungimento di poter vivere in quel sogno lì.
E quindi forse più che è un film fatto dai rottami, ma è un film fatto di rottura, è proprio quindi la rottura anche col cinema del passato in questo caso. E... bella splatter questa scena, il coniglio pelato, che secondo me però ha un significato, il fatto che sia
spellato.
Spellato.
Io so solo che le zampe del coniglio portano fortuna in teoria, ma altre simbologie del coniglio?
No, semplicemente che gli togli il pelo perché te lo devi mangiare, quindi forse c'è anche questo riferimento un po' alla fine poi che, di cui parliamo adesso, che comunque fa riferimento al cannibalismo. C'è tutta un'altra parte che ci siamo dimenticati di raccontarvi, ma che non ve la raccontiamo perché non dobbiamo raccontarvi tutto, che vi dicevamo prima, la concezione della donna di questo film. Ci sono delle scene che ci hanno ricordato anche l'ingorgo, come viene vista la donna, come viene trattata, come soprattutto viene poco subita la violenza dell'uomo sulla donna e lo stupro.
Questa cosa, macchine, stupro, cioè questo evidentemente ci...
Aspetta,
deve essere...
l'ingorgo però è degli anni
70.
Ok, quindi è successivo.
Sì.
Forse 70, vero?
Sì, 72 forse, non mi ricordo. Comunque,
italiani e francesi a braccetto verso la critica del capitalismo, una nelle campagne francesi e una sul raccordo anulare in costruzione. E, no, che c'è questo... praticamente durante tutto il film i protagonisti cercano di fottersi l'un l'altro, cioè non hanno nessuna cura verso l'altro, nessun gesto amoroso, tant'è che viene anche stuprata la moglie del tizio senza che lui muova un dito. E c'è questa scena orribile che quando sono stanchi di camminare per questo viaggio interminabile, ognuno a turno porta sulle spalle l'altro.
Per dieci passi.
Con i vestiti della gente che è morta nel loro percorso, che si sono infilati addosso. Simbolicamente da vedere è molto forte, secondo me.
Sì.
Va ragionata anche nel senso dell'arrivo a questo punto di complicità, finalmente, fra uomo e donna, nel momento in cui raggiungono la meta dei soldi, ecco.
Sì, è l'omicidio di questi genitori, comunque. Vabbè. E poi entriamo in quella che è l'ultima parte di questo film, che è proprio, sembra, non dico un altro film, però c'è una rottura molto forte,
sì,
perché anche qui, sempre nel giocare con la narrazione del cinema classico, abbiamo raggiunto la conclusione, la trama dovrebbe essere conclusa, e invece proprio in questa idea della rottura della grammatica filmica c'è un'ultima parte, che sono gli ultimi 20 minuti, che è completamente sconnessa da tutto quello che abbiamo visto prima, e che gioca tantissimo di nuovo con tutti gli immaginari western.
Sì.
Inizia con un assalto alla diligenza e troviamo questo gruppo armato.
Sì, però descriviamo questa cosa. Praticamente loro sono contentissimi di avere ereditato questi milioni e stanno continuando il loro viaggio, e incontrano una famiglia borghese che fa un allegro picnic in campagna. Si capisce che sono borghesi da come sono vestiti e dalla macchina, e si uniscono inizialmente a loro, quasi stando a simboleggiare: ah, finalmente abbiamo trovato i nostri simili. E mentre sono a questo allegro picnic, appunto, vengono assaliti da
una banda armata,
di giovani hippie. La cosa divertente di questo film è che questo film ha necessitato di un budget stellare, 950.000 franchi, che all'epoca erano tanti, non solo per gli attori, che a quanto pare erano abbastanza famosi i due protagonisti, ma per tutte le macchine che hanno distrutto durante il film, tra cui la stessa macchina di Godard, che ha deciso di mettere in gioco come scena finale. È una berlina Alfa Romeo, tra l'altro macchina degli sbirri, è una berlina Alfa Romeo blu, che è quella che viene distrutta in questa scena, presumiamo. Appena comprata, Godard decide di metterla all'interno del film e di farsela distruggere.
Certo, perché questo
gli fa prendere fuoco.
È una prassi anche di critica a se stesso, ovviamente. Quindi
voglio dire, esatto, io borghese metto fuoco la mia
automobile
Alfa Romeo berlina nuova,
il simbolo del
consumo. Non mi si può certo criticare di essere un regista che non fa politica. Niente, ecco, quindi giusto per contestualizzarvi la spesa di questo film, vengono assaliti da questa banda armata di hippie.
Esatto, sono le ragazze con proprio gli stivali e le minigonne e tutte queste le fascette in testa da indiani metropolitani
e non la troviamo assurda solo noi, ma pure i personaggi che subiscono l'arrivo di questa banda, perché nel mentre che uno dei vecchiotti borghesi viene spinto a camminare via, dice: però è convinta questa, è brava questa. Cioè, sia sì, dare un valore in quanto ad attrice, e sia darle un valore di dire: ma però la fa bene la bandita, eh?
Esatto. E poi non è per niente, cioè, smitragliano e ammazzano la maggior parte.
Non sono per niente
gente.
Clementi, esatto. Non sono per niente hippie nel modo di
e ci sono, cioè. E entriamo in questo bosco, giungla, foresta con questo gruppo che io credo sia un'allegoria della lotta armata, perché e in realtà non succede, cioè li vediamo girare avere questi scontri a fuoco con chi? Boh. Non sono forze dell'ordine.
No, all'inizio è chiaro che ce l'hanno con la società borghese, perché loro prendono di mira questo picnic e la prima cosa che fanno simbolicamente è lanciare una bottiglia, una Molotov dentro la berlina, quindi c'è chiaramente questa volontà di... Però dopo non si capisce bene. Uccidono un po' a casaccio, si tengono per i personaggi che possono essergli utili e si capisce che loro vivono accampati nei boschi mangiando la carne della gente che ammazzano.
Esatto. E niente, e li seguiamo in questi paesaggi devastati a cui ci ha abituato Godard in tutto il film, ma soprattutto in questi paesini, borghetti francesi in mezzo alla campagna, dove si assiste a questi scontri a fuoco che a me hanno ricordato tantissimo la scena di Salvate il soldato Ryan, che sarà fatto 30 anni dopo, però un po' anche secondo me c'è un eco di tutti gli immaginari della, tutto sommato all'epoca molto recente, Seconda Guerra Mondiale, quindi quest'idea della guerra che si insinua anche nei paesi, che distrugge i territori, è molto di devastazione, di guerra, tutto questo paesaggio che ci propone Godard, però anche tantissimo c'è un evidente richiamo alla situazione in Vietnam, questa specie di bosco che diventa però in realtà una giungla, sembra di stare effettivamente ci sono le paludi, gli acquitrini, è una questione... sembrano quelli che poi riprenderà Coppola con Apocalypse Now, è tutto.
Infatti
quel...
sto dicendo, c'è anche della distopia dentro, perché la violenza finale perde sempre di più il legame con l'umano, quindi c'è anche questa cosa del cannibalismo e c'è questa sempre di più il tono apocalittico, no? Mm-hmm. che si avvicina, è una danza macabra verso la perdita di umanità, cioè
distruzione
di ogni valore morale della società, che è quello che Godard descrive avere attorno a sé, ecco. E
il film si tronca, cioè, così
si tronca con una cosa molto forte e molto sessista, perché viene ammazzato il marito di lei e lei prende il posto della vecchia compagna del capo banda,
che nel frattempo abbiamo visto morire in un assalto armato, in uno scontro armato,
e quindi c'è questa cosa del fatto della legge del più forte che prende vita, no? Già c'era la legge del più forte di tutto il film tra la coppia di sposini. Sopravvive chi? Cioè, sopravvive il più forte. E qua è la questione... Quello con meno scrupoli. E qua la questione è proprio anche la visione della femmina che cambia compagno a seconda di chi è il più valoroso in quel momento.
Sì. Tra le altre direi che questa cosa è sottolineata anche il fatto che la prima compagna del capo guerrigliero qui che vediamo è una bionda molto simile alla protagonista, a Corinne, quindi c'è anche proprio questa idea del fatto che entrano l'una nell'altra e niente, quindi il film si chiude in questo giungla dove... scusate, c'è una frase particolarmente bella,
sì, che va detta.
Esatto, che nella giustificazione del cannibalismo e del fatto che questa banda armata lascia morire le persone sventrandole, poi lasciandole morire dissanguate, quando gli chiedono perché, loro rispondono: gli orrori della borghesia si superano solo con orrori più grandi. Quindi il film si chiude comunque con quella che credo sia una domanda lasciata aperta su qual è l'alternativa comunque al mondo che ci ha presentato per tutto il resto del film.
Beh, un pochettino forse risponde con il piccolo monologo finale del capo banda, che diventerà il nuovo compagno di Corinne, che non sembra per niente dispiaciuta dell'adattamento alla nuova società.
Quando tocchi con un piede una rana, hai una sensazione di disgusto. Ma quando sfiori appena il corpo umano, la pelle delle dita si screpola come le scaglie di un blocco di mica frantumato a colpi di martello.
Ah, sì?
Sì. È come il cuore di un pesce cane morto da un'ora. Palpita ancora, così i nostri visceri si agitano da cima a fondo molto tempo dopo l'amore.
Perché? Non vedo che...
Perché a tal punto l'uomo ispira orrore al suo simile. Forse dicendo queste cose io sbaglio, ma può anche darsi che dica il vero. Penso che ci sia una malattia anche più terribile degli occhi gonfi per le lunghe meditazioni sulla strana natura dell'uomo, ma non l'ho ancora trovata. Allora, Ernest.
Niente male.
Sì. Abbiamo mischiato il maiale con i resti dei turisti inglesi.
La Rolls Royce?
Sì. Ci deve essere anche qualche pezzo di tuo marito.
Ernest, dopo dammene un altro pezzo.
Ha dell'erotico anche questa scena,
sì,
incredibile.
Sì, e diciamo che il film si chiude con questa umanità nuova ma cannibalica comunque, e anche con, non l'avevo notato prima, ma si continua questa identificazione delle persone con i beni a cui sono associati, perché dice sì, quelli della Rolls Royce, quindi comunque si perpetua questa associazione tra macchina come bene di consumo e di, però anche di identificazione, che c'è stata nel corso di tutto il film. E quindi in quest'idea anche di lei che va a replicare un altro tipo di ciclo e si rincarna nella compagna di prima, c'è tutto, insomma, comunque l'idea che per quanto diversa alcune dinamiche continuano.
Sì. E a me ha fatto un po' impressione, perché io tra l'altro mi ero addormentata verso... molto prima di, cioè un po' prima di questa parte, però già quando il film stava andando verso la soluzione finale, cioè la presa dell'eredità, eccetera. E quindi quando oggi ho guardato questi ultimi 10 minuti in cui mi si è ribaltato completamente il senso del film, cioè l'intero mondo che aveva creato il film fino a quel momento, mi ha abbastanza sconvolto. Comunque, guardatelo, fateci sapere se anche voi avete notato dei richiami ai film di cui vi abbiamo ricordato, Dramma di una gelosia e L'ingorgo, o fateci sapere se ne vedete altri dei riferimenti.
Come sempre lo trovate su YouTube.
Yes, in Civica sicuramente, e magari qualcuno ce l'ha ancora in cassetta, DVD. Vi salutiamo con l'ultima canzone. Penso che dopo 2 ore ormai abbiamo perso qualunque ascoltatore.
Vabbè, ma noi lo facciamo per noi stessi. È un monologo come quelli di Godard, capito? È puro, puro, puro piacere dell'autonarrazione. Basta.
E ci sentiamo fra un paio di martedì.
Forse cambieranno un po' di cose, vediamo. Siamo in un momento di ribaltamenti esistenziali da questo lato del microfono, quindi però ci aggiorniamo.
Ci aggiorniamo innanzitutto, il prima possibile vi buttiamo fuori questa puntata Art Attack del laboratorio di ladri di popcorn con le riflesse. Sarà difficile da ascoltare, ma simpatico.
Leggete La società dello spettacolo.
Vi facciamo sentire quest'ultima canzone, che non ci dimentichiamo sempre di dirvi i titoli delle canzoni. Questo qua è il secondo album.
A proposito, vedi la finzione che entra nella realtà.
È il secondo album della rappresentante di lista quando era una persona simpatica. Ciao.
Ora,
ci siamo dimenticati di una cosa. Questo film è tratto da un libro di Cortázar che ammetto non ricordarmi il titolo, ma che è un interessantissimo scrittore argentino di cui sto leggendo un altro libro al momento, quindi magari il libro è ancora più bello del film, o magari no, non lo sapremo mai.
Spesso è così.
Ma non sempre. Ciao.
Ciao a tutti.